C'eravamo travestiti, diciamo così. Io avevo anche legata una mano, la mano destra, la mia telecamera, completamente, cioè era impossibile per me liberarmi della telecamera, avevo paura di perderla, che fosse presa, che fosse rotta da, magari da impatti con qualche oggetto.
Ci vuole chiarire lei da dove parte, cioè com'è che inizia a partecipare, a riunirsi al corteo, in che momento, in che luogo?
Ma io dallo stadio Carlini quella mattina del 20 fu tutta una preparazione, non so quante persone erano ospitate allo stadio, però sicuramente il corteo è stata registrata, mi sembra, una presenza di 10.000 persone. Per cui noi ci eravamo organizzati così, appunto, a fronte di un numero molto grande di persone, anche al di là di un po' delle nostre aspettative. Soprattutto di persone, appunto, che non avevano le protezioni come noi. E per cui noi che avevamo le protezioni, che eravamo penso 200, 300, non so esattamente quanti.
Ecco, la interrompo per chiederle un chiarimento. Lei parla di protezioni, in particolare lei come era vestito?
Io allora, diciamo che l'idea era quella appunto di evitare di farsi male, nel senso che. Noi non sappiamo che cosa sarebbe successo, per cui però eravamo pronti anche, diciamo, in base alle esperienze precedenti, le manifestazioni di Praga, al cui io non sono andato, però diciamo così, un po' l'apparenza delle manifestazioni organizzate dai disobbedienti o dalle tute bianche, che poi da quella data non sono più esistite, erano quelle appunto di avere queste protezioni in gomma piuma o quello che era. Solamente che il problema grande è stato che allo stadio Carlini non c'era stato nessun tipo di, cioè non c'era nessun materiale per difendere, per cui penso che quello stadio non sia mai stato così pulito come allora. Noi giravamo continuamente nei cassonetti a cercare bottiglie di plastica, possibilmente col tappo, e pezzi di cartone, cose di questo tipo. C'era un ferramenta lì vicino che però nel giro di pochi minuti ha finito tutto, per cui le protezioni servono soprattutto a coprire almeno. L'idea era quella che nel momento in cui uno di noi ricevesse una manganellata, la manganellata sicuramente sarebbe arrivata più facilmente sul collo, sui fianchi o in testa, quindi di proteggere soprattutto quelle parti. Per cui avevo due bottigliette da mezzo litro vuote messe qua, ai fianchi del collo, quei materassini per dormire, quelli non gonfiabili, quelli di gomma. Con un buco al centro, tipo poncio, diciamo così, e poi con dello scotch legato intorno, sui reni, soprattutto delle bottiglie da 1,5 litri, una cosa del genere. E in testa, purtroppo, diciamo, gli elmetti da cantiere erano finiti in questa ferramenta, per cui abbiamo cercato di adattare quello che trovavamo. In particolare, abbiamo trovato uno scolapasta che l'abbiamo un po' riempito di gomma. In modo che, perché era un po' duro, insomma, da tenere in testa, però certo non è che pensavamo che potesse reggere all'impatto, però dal momento che stavamo facendo un po' quella che per noi era una carnevalata, ognuno cercava di dare del suo meglio. E io in particolare ho trovato un sottovaso, quelli per quando innaffi, quelli che stanno sotto al vaso, insomma, era la cosa più adatta, mi sembrava. Anzi, anche retto, perché diciamo dopo, poi insomma, effettivamente io ho preso una manganellata in testa sopra a questa specie di scolapasta. Per cui ecco, è stato questa la protezione che avevo. Addosso poi altro non avevo, mi sembra sul braccio sinistro avevo un pezzo di un salvagente di quelli là da gommone, l'avevo trovato per terra, me l'ero messo qui. Ho pensato mi potrebbe, più che altro io pensavo a proteggere la telecamera, diciamo, ero abbastanza, l'avevo comprata da poco e quindi ci tenevo abbastanza.
Ecco, ci vuole spiegare come mai questa vostra preoccupazione di vestirvi in questo modo?
Diciamo che penso, cioè, i discorsi che si facevano preparatori, poi ripeto, erano mesi che parlavamo di questa cosa un po' in tutte, anche a cena con i miei amici e con i miei genitori, per cui le preoccupazioni principali erano uno appunto di dover resistere a un confronto con la polizia. Gli scudi servono soprattutto a questo e soprattutto resistere in maniera passiva. Cioè non usare nessun oggetto che potesse arrecare offesa o danno e quindi potenziare il più possibile, sempre, le ripeto, con i materiali che abbiamo trovato lì, poi evidentemente i nostri corpi. L'altra era anche per la storia dei disobbedienti, per per il desiderio anche di ottenere una visibilità mediatica imponente, importante, che senza dover, appunto, senza voler arrecare, insomma, fare atti di violenza, quindi a noi sembrava che il modo migliore per garantire da una parte l'incolumità delle 10.000 persone che facevano parte del nostro corteo, dall'altra garantire anche una visibilità di quel corteo, era questo, era quello di mettere su questa specie di, appunto, di messa in scena, che nella speranza che magari al momento opportuno servisse pure a qualcosa. E quindi c'erano queste due funzioni principali che avevamo immaginato.
Ecco, scusi, visto che lei ci ha parlato di come era vestito, le faccio vedere subito una fotografia e le chiedo se si riconosce in questa fotografia.
Dov'è?
Il reperto 20 luglio 23 JPEG. Eventualmente, se si vuole alzare e guardare il monitor.
Non ho capito il numero del reperto. Nel senso che
20 luglio 23 JPEG.
Non ha un numero.
Sono foto difesa che sono già state prodotte.
Ah, ecco.
Sì, sono questo qua.
E questa è... se vuole per il verbale dare la descrizione, visto che deve rimanere scritto, poi dare la descrizione più accurata possibile in modo che
di quello...
resti verbalizzato. Sì.
Di che cosa
sia
stavo...
tipo centro foto, lato foto.
Allora, diciamo, guardando la foto sulla destra, con questa protezione rossa, che era appunto quel pezzo di salvagente che ho detto prima, e insomma si vede una specie di marsupio giallo qui sul fianco, e appunto questa specie di il sottovaso e la mascherina bianca che mi proteggeva da casa. E poi vabbè, no, sull'altra mano più o meno, insomma, i pantaloni grigi, penso che si è capito, no?
Grazie. Se, non, se può riprendere il racconto, non le mostriamo altre foto per il momento.
Niente.
Sì, se ci vuole descrivere i movimenti del corteo, la posizione che lei occupava.
Sì, io appunto con gli altri ragazzi di Roma, con i quali ero partito da Roma e con i quali appunto abbiamo già fatto altre manifestazioni a Roma, per cui mi sentivo abbastanza affiatato e in sintonia, diciamo, visto anche il clima che nei giorni precedenti si respirava in quella città. E anche vista la manifestazione precedente, per cui noi ci eravamo resi conto che Genova era una città blindata fondamentalmente, o perlomeno c'erano delle reti gigantesche, insomma, polizia da tutte le parti. Per cui sicuramente l'atmosfera era tesa, però abbiamo cercato in tutti i modi di dargli una connotazione il più possibile colorata. Io ricordo che all'uscita dello Stadio Carlini, di fronte agli scudi, c'erano delle cose... tipo dei maialini rosa in gomma piuma, o mi ricordo anche una carota o qualcosa del genere che andavano avanti. Avanti a noi c'era anche il gruppo di contatto, che come in tutte le manifestazioni sarebbe stato quello, almeno secondo la mia esperienza, insomma, sarebbe stato quello che avrebbe instaurato e attivato il primo contatto con i responsabili di piazza delle forze dell'ordine una volta arrivato al limite in cui eravamo autorizzati a manifestare. Quindi usciamo dallo Stadio Carlini abbastanza in maniera caotica. Io ricordo intorno a me c'era un caos fondamentalmente. Piano piano siamo riusciti a organizzarci secondo le disposizioni che ci eravamo dati allo stadio. C'era stata una grande assemblea generale, diciamo così, con delle insomma, lì allo stadio tutti seduti con un microfono e delle amplificazioni, in cui si spiegava a tutti quanti che cosa bisognava fare e che cosa ognuno e che cosa si pensava di andare a fare con quella manifestazione. L'appello principale è sempre stato quello di, da subito, diciamo, soprattutto per noi che stavamo davanti, l'attenzione principale era intanto a verificare che non ci fossero persone al di fuori di quelle che si conoscevano. Con tutte le protezioni non era facile, però impedire soprattutto che dal corteo uscisse la possibilità o qualcuno che avesse soprattutto oggetti atti ad offendere come bastoni o sassi. In particolare io mi ricordo che una persona è stata allontanata dal corteo perché aveva due sassi in mano e quindi è stata cacciata e rimandata indietro, all'inizio questo. Poi però la manifestazione sembrava abbastanza tranquilla, noi ci eravamo arrivate notizie e voci di scontri, di incendi, insomma, che stavano avvenendo a Genova, però non avevamo bene la percezione di quello che stava accadendo, anche perché eravamo molto concentrati nell'organizzare la nostra manifestazione. Per cui siamo usciti da quel corteo, ognuno cercando di ricordare e di rispettare i compiti che si era dato, che ci eravamo dati in innumerevoli assemblee, riunioni, riunioncine, riunioncelle lì allo stadio nei giorni precedenti. Per cui appunto io stavo a fianco di uno scudo di quelli laterali di plexiglass grandi, portati da quattro persone a mano, non quello con le ruote che stavano davanti, e stavamo praticamente a una distanza di 10 metri dalla testa del corteo, dove ci stavano altre persone che trasportavano facendo scorrere gli scudi di plexiglass frontali. All'interno di questa testuggine, diciamo così, erano presenti gruppi, diciamo, ragazze che avevano la pettorina bianca con la croce rossa in caso di, insomma, che servivano per aiutare, per soccorrere i feriti. E, poi erano alcuni con carrelli pieni di bottiglie d'acqua, alcuni avevano, non mi ricordo quale integratore, per i sali, perché non si sapeva quanto durava il corteo. Poi diciamo che a luglio, coperti così con tutta quella plastica addosso, era scomodo e si sudava parecchio. Per cui diciamo questa era l'organizzazione più o meno della testuggine. Mi ricordo che alcuni erano muniti di guanti per poter prendere in caso di lancio di lacrimogeni e tirarli via dal corteo. La responsabilità più grossa, che soprattutto noi che stavamo avanti ci sentivamo, era quella di voler e di dover, in caso appunto di scontri, visto appunto il clima, di dover difendere soprattutto tutte quelle persone, tra cui anche i miei amici che erano venuti là a manifestare, perché insomma è stata abbastanza partecipata, al di là diciamo degli attivisti e dei militanti, dei miei amici, anche solamente così conoscenti, io ne conoscevo molti che stavano nel corteo dietro di me. E quindi ci sentiamo un po' questa responsabilità. Poi, non conoscendo Genova, per noi era fondamentale stare tutti abbastanza uniti e compatti, e soprattutto in collegamento sempre e continuamente con le persone che stavano dietro. Al centro, subito dietro la testuggine, anzi all'inizio stava davanti, c'era un tir con un'amplificazione, da cui più o meno, insomma, c'erano degli interventi contro il G8, eccetera, eccetera, a favore di Genova Libera e via dicendo. E da lì poi cercavano di raccontarci anche quello che sta succedendo nel resto della città. Quindi iniziamo questo corteo in questo modo e ci avviamo, insomma, verso la zona rossa. Poi, non conoscendo Genova, non avevo minimamente idea di quanto mancava, di dove eravamo, eccetera, eccetera. Arriviamo lungo quella strada che sta al fianco della ferrovia, vicino verso Brignole, e lì abbastanza, cioè, improvvisamente noi non siamo, cioè almeno noi che eravamo nella testuggine non siamo riusciti, cioè non abbiamo visto nessun uomo in divisa con il quale, diciamo, che il nostro approccio, diciamo, come disobbedienti così nelle manifestazioni è sempre stato un po' quello che a un certo punto arriva la polizia, c'è il gruppo di contatto che va a parlamentare a esporre le nostre volontà, i nostri desideri, che in quel caso sarebbe stato quello appunto di entrare nella zona rossa, però tutto ciò non è accaduto e questo ha creato molto disorientamento, cioè io almeno per me e per le persone che conoscevo e che avevano anche una certa esperienza di manifestazioni di piazza. Quello che è accaduto è improvvisamente dal laterale, da una strada lì, insomma, questa strada in discesa che finiva vicino al tunnel della ferrovia, da lì sono iniziati a partire dei lacrimogeni. All'inizio 2-3, cioè non era una cosa, però comunque era un fatto per noi spiegabile, perché fino ad allora ancora non era successo nulla. Per cui mi ricordo un lacrimogeno che è caduto al centro della testuggine, subito è stato preso e buttato via secondo, diciamo, quello che ci eravamo preparati a fare, anche se non ci aspettavamo che dovesse accadere veramente, soprattutto così presto. Però da quel momento in poi è stato un susseguirsi, a un certo punto c'era solo fumo che veniva da sotto gli scudi, da sopra, alcuni dicevano che ci stavano sparando i lacrimogeni dai tetti delle case, per cui insomma anche un po' di agitazione si era impossessata di noi. In più l'effetto dei lacrimogeni è stato devastante, soprattutto per i primi momenti c'è stata una sensazione di panico generalizzata, proprio perché non... La maschera antigas a volte sembrava più che altro soffocarti più che darti la possibilità di respirare, per cui ho visto di fronte a me delle scene di gente che si strappava di dosso la maschera, proprio di quelle, diciamo, da professionisti, che io ho invidiato tanto precedentemente perché non l'ho trovata a ferramenta, e quindi c'avevo solo quella mascherina bianca e sotto un fazzoletto di stoffa. E ho visto proprio la gente vomitare di fronte a me, quindi istintivamente ho iniziato a respirare il meno possibile, mi sono bagnato la mascherina e il fazzoletto che avevo sotto per impedire di rimanere intossicato anch'io, anche se non era facile, e a un certo punto abbiamo sentito un rumore molto forte, appunto di manganelli, immagino che battevano, poi l'ho visto dalle immagini in televisione, per cui poi ho ricollegato, ovviamente mi sono fatto un po' un'idea dei carabinieri che battevano con i manganelli sopra gli scudi frontali, quelli retti, diciamo così. Ora, diciamo che noi allo stadio avevamo fatto anche delle prove, avevamo fatto dei manifestanti da una parte e gli altri a vedere se reggevano, e non reggevano molto quegli scudi, lo sappiamo benissimo. Per cui molti hanno, all'inizio appena sono arrivate le immagini, sono subito allontanati dagli scudi. Immediatamente c'è stato appunto un richiamo di tutti, qualcuno che vada a reggere questi scudi, qua di là, di su, di giù, e alla fine qualcuno ha cercato di tornare a reggere questi scudi, ma diciamo che non è che è durata molto, anche perché poi ho saputo appunto che addirittura un blindato era stato utilizzato per cercare di aprire questi scudi frontali, per cui a quel punto, quando ormai il panico aveva raggiunto dei livelli e non c'era nessuna possibilità di organizzare in qualche modo anche una difesa minima, anche solo delle persone che stavano lì davanti, gli scudi sono stati abbandonati e la gente ha iniziato a retrocedere. Solo che, soprattutto per noi di Roma, che non conoscevamo Genova, non sapevamo dove andare, cioè per noi tutto il mondo si racchiudeva in quella strada. E quindi niente, abbiamo iniziato a retrocedere, soprattutto nella folla, schiacciati dalla folla e trasportati dal marasma di persone che salivano, solo che dietro di noi c'era un camion, il camion appunto quello, il tir più che altro, che magari fosse stato solo un camion, che impediva il deflusso normale della manifestazione.
Io la interrompo un attimo per farle vedere alcune immagini e un filmato, e per chiederle se ritraggono questo momento che ci ha descritto. Le immagini sono della stessa serie fotografica alla quale apparteneva quella singola foto già mostrata.
Ma le devo commentare mentre le vediamo oppure...
No, le chiederò se si riconosce, se riconosce i luoghi, se ritraggono i momenti che ci ha descritto, magari le farò qualche domanda, sì, no, non le deve commentare, solo la domanda. Luglio numero 20. Le chiedo se riconosce i luoghi e se lei si è trovato in questo tipo di, in questa situazione.
Ah sì, io ero subito dietro quegli scudi.
Da che lato?
Diciamo, guardando la foto, sulla destra, vicino ai palazzi, sempre dentro la testuggine. Questa mi sembra la foto di prima, o no?
Sì, questa 20 luglio 22.
Questo sulla destra, sempre con questa cosina rossa sul braccio, sono io.
Ecco, lei ci ha parlato di un arretramento del corteo. È stato un arretramento ordinato, a quanto lei ricorda, o è stato
specie
di fuga?
È stata una fuga in più, diciamo così, ricoperta di panico, in pratica, perché quella strada era molto stretta e in salita, per cui non c'era la possibilità di disperdersi da lì. Era solamente una pressione enorme che noi abbiamo iniziato a esercitare su tutte le altre 10.000 persone che stavano dietro. Il camion sicuramente non poteva retrocedere per evitare di schiacciare quelli che erano dietro, e io in più mi ero trovato, appunto, nel fare le riprese non ero riuscito a capire bene che cosa stava succedendo, perché ero concentrato nel mirino, avevo una vecchia telecamera, quelle senza lo schermino, e quindi guardando nel mirino, io nel mirino a un certo punto ho visto, appunto, un carabiniere che stava per darmi una manganellata. Istintivamente mi sono girato e ovviamente sono scappato. Ho preso una manganellata sul braccio, diciamo che il mio salvagente mi ha salvato un pochino, e poi una manganellata sul collo, e quindi ho ringraziato anche le bottigliette da mezzo litro. Il casco, diciamo così, che avevo me lo sono subito perso, e quindi, diciamo, tornare indietro ci siamo trovati tutti compressi. Io a volte non riuscivo neanche a toccare, cioè a camminare, mi facevo trasportare, e la mia unica preoccupazione era cercare di evitare di inciampare, perché se lì inciampavi non so come riuscire a rimetterti in piedi.
Dunque, questa è la 20 luglio 23, e in questa fase lei aveva intorno, o ricorda di aver visto persone tra i manifestanti, persone armate? Cioè qualcuno che ha fatto reazione a questa carica?
No, in questo momento la sensazione dominante per tutti, dai più esperti, diciamo così, a quelli meno, era di stupore, per cui nessuno riusciva a capire il perché stava accadendo quella cosa. Dunque era difficile anche, diciamo così, organizzare una reazione.
Questa 20 luglio 25 si riconosce in qualche modo?
Eh sì, sono quello che prende la manganellata sul braccio, appunto. Questo qua, sempre al centro della foto, sempre con questa marsupio giallo, e questa era la borsa della telecamera. Niente, questa è la mia bottiglietta e quella è la cosa. Qui sempre al centro della foto, sempre con il marsupio giallo, sono io.
Questo è 20 luglio 26. Ecco, lei ci diceva, è stato colpito in questi momenti?
Sì, sul braccio. Al braccio, e poi girandomi e scappando ho sentito una botta sul collo e poi una in testa. E poi vabbè, ho avuto dei lividi, ma ovviamente sia il dolore sia i lividi me ne sono accorto alla fine in serata, che delle conseguenze di quella cosa.
Adesso c'è un breve filmato, video difesa 06. se possiamo interrompere un attimo. Innanzitutto, se riconosce l'azione che si sta svolgendo in queste immagini.
Sì, è l'inizio, quella che descrivevo prima, per cui la testuggine che arriva a qui e iniziano a piovere dei lacrimogeni. Questa è la fase in cui anche...
Lei da che lato era, se si riesce a capire?
Diciamo che io ero, immaginiamo potrebbe essere anche questo lo scudo dietro al quale io ero in compagnia dei... per capirsi, insomma, su questo lato, non so se questi...
È il minuto 1 e 27 secondi. Vada pure avanti.
Io ero appunto nel verso di marcia, ero sulla sinistra, sul lato sinistra, all'interno sul lato sinistra, abbastanza avanti, io vedevo benissimo a 10 metri dagli scudi frontali, ero sulla sinistra e stavo il più possibile vicino alle persone che conoscevo e che riconoscevo, per cui sulla sinistra.
Ecco. Lei ricorda se nel momento in cui iniziano ad arrivare i primi lacrimogeni qualcuno intorno a lei o comunque alla sua vista stava tirando sassi o altri oggetti nei confronti dei carabinieri?
No, a parte no, non c'era proprio, anche volendo non c'era il materiale, per cui, e poi l'unica cosa appunto, noi non sappiamo a chi tirarli, cioè nell'assurdità della cosa non c'erano, noi non abbiamo potuto vedere e capire che avevamo dei carabinieri o qualcuno che ci stava sparando dei lacrimogeni, noi sentiamo gli spari, il rumore degli spari dei lacrimogeni e l'unica cosa che abbiamo cercato di fare è di prendere i lacrimogeni e lanciarli fuori dalla testuggine, poi il più lontano possibile cerchiamo di lanciarli nella ferrovia, insomma dove non ci avessero dato fastidio con i loro gas.
Possiamo andare avanti. Lei ha assistito a scene di questo tipo, se non a questa in particolare?
Cioè della carica dei carabinieri, sì. Cioè io ero lì davanti, per cui appunto ripeto, dopo aver visto il carabiniere che mi stava caricando, mi sono girato e sono andato via.
Ecco, nel suo ricordo è stata una carica così che mirava a allontanarvi, una carica di alleggerimento, o lei la...
Guardi, io le ripeto, avevo partecipato fino al 2001 anche ad altre manifestazioni in cui erano avvenuti degli episodi, diciamo così, di tensione, e per quello che, quel poco che riesco a capire di quello che è successo lì a Genova, era impossibile che una carica fatta in quel luogo potesse alleggerire qualcosa, perché noi non sapevamo dove andare, cioè io non avevo, a parte che appunto la sensazione di stupore, di incomprensione di quello che succedeva, il che non aiutava ad elaborare delle strategie di fuga, E poi effettivamente quella strada era lì, era finito lì tutto quello dove potevamo andare, potevamo solamente tornare indietro, in più in salita, in più con un camion, con un tir.